Gli anarchici vengono considerati soggetti eversivi, rivoluzionari con un'indole libertina. Ma c'è molto altro da raccontare. Mi chiamo Francesco Laudi e queste sono le loro storie. Nel 1932 Mussolini inaugura a Roma una delle sue opere urbanistiche più ambiziose e celebri, il collegamento stradale tra il Colosseo e Piazza Venezia, ove aveva sede a Palazzo Barbo il Gran Consiglio del Fascismo. Conosciamo bene la simbologia che c'è dietro la costruzione di Via dei Fori Imperiali, la rivendicazione di una continuità simbolica con il passato glorioso dell'Impero Romano, rappresentando Mussolini e la sua rivoluzione come legittimi discendenti di un'epoca in cui Roma e l'Italia erano al centro dell'Europa e del Mediterraneo. In quello stesso anno, un giovane italiano percorre Piazza Venezia, costeggiando il palazzo dal cui balcone il duce arringava la folla. Due agenti di polizia si accostano e chiedono al ragazzo di mostrare i documenti per l'identificazione. È Angelo Sbardellotto, il cui nome appare nelle liste degli anarchici stilate dall'Ovra. I due agenti di polizia, ben sapendo della minaccia che l'anarchico poteva rappresentare, lo perquisirono, trovandogli addosso una pistola e due ordigni esplosivi. Colto in fragranza, Sbardellotto confessa il suo intento, uccidere Mussolini. Angelo Sbardellotto viene portato davanti al Tribunale Speciale di Roma e condannato alla pena di morte che viene eseguita il 17 giugno dello stesso anno a Forte Bravetta. Tra i nomi estorti a Sbardellotto sotto interrogatorio viene fuori anche quello di un certo Emidio Recchioni, residente a Londra, anche lui segnalato nei dossier dell'Ovra come anarchico. Chi era Emidio Recchioni? Nato a Russi, in provincia di Ravenna, il 14 ottobre del 1864, Emidio inizia la sua attività politica ad Ancona, dove dal prefetto della città viene descritto come il più attivo e influente propugnatore delle idee della setta. Emidio Recchioni viene segnalato alle varie prefetture della regione emiliana come soggetto da tenere sotto sorveglianza, tanto che nel 1894 l'anarchico romagnolo viene accusato dell'attentato all'ex presidente del Consiglio, Francesco Crispi. Recchioni viene assolto in corte d'assì, ma la sua vita non sarà più la stessa. A causa della partecipazione ad una protesta contro il governo italiano, Emidio viene catturato e messo agli arresti domiciliari. Nel 1901 si trasferisce in Inghilterra a causa delle incessanti pressioni da parte della polizia italiana, dove entra in contatto con la comunità di anarchici italiani stanziati a Londra e stringe un rapporto di amicizia con uno dei più importanti esponenti di questo gruppo, Enrico Malatesta. Nel giro di pochi anni, con l'aiuto dei suoi nuovi compagni di militanza politica, Recchioni acquista e apre un'attività commerciale, chiamandola King Bomba. Siamo nel 1909. Con i ricavi della sua attività commerciale, l'anarchico italiano inizierà a finanziare le sue attività di lotta politica, contribuendo a sostenere giornali anarchici e in seguito attentati terroristici. Con l'ascesa del fascismo in Italia e l'apertura dell'ufficio del Partito Nazionalfascista al 25° Noel Street di Soho, un quartiere londinese, Recchioni si affermerà presto come uno dei massimi esponenti dell'antifascismo inglese. Nel 1927, secondo le fonti della polizia inglese, Recchioni risulta affiliato alla loggia massonica I Druidi, i cui esponenti erano i maggiori protagonisti dell'antifascismo globale. Il negozio di Recchioni diventerà un centro di ritrovo anche degli antifascisti inglesi, frequentato da personaggi come Emma Goldman, George Howell e Sylvia Pankhurst, e per questo venne sottoposto a un rigido controllo da parte dei servizi segreti inglesi. Anche i tentativi di Recchioni di essere naturalizzato cittadino britannico furono per lungo tempo bloccati dalle autorità, come risulta dai rapporti dei servizi segreti inglesi. L'anarchico avrebbe ottenuto la cittadinanza solo nel 1931. Recchioni continuò a finanziare azioni terroristiche contro il fascismo. Tutti i suoi sforzi si concentrarono sull'eliminazione di Mussolini, nella convinzione che solo la sua morte avrebbe provocato la caduta del regime. Dobbiamo specificare che i piani dell'anarchico erano già trascritti sopra la scrivania dei servizi segreti inglesi, tuttavia quest'ultimi non intralciarono o collaborarono con il governo italiano per fermare i progetti di Recchioni. Nell'articolo Per la nostra guerra, pubblicato sul giornale Adunata dei Refrattari, il 4 aprile del 1931, Recchioni lancia un appello. Ci assumeremo perciò una grande responsabilità dinanzi alla storia. Se non facessimo in modo di provvedere dei mezzi necessari quei compagni che al momento venuto volessero ritornare in Italia a compiere il proprio dovere. Recchioni aprì la sottoscrizione con un contributo di 1.000 sterline e la proposta venne accolta favorevolmente dai lettori del giornale, che nei mesi successivi inviarono molte altre donazioni. Grazie ai ricavi ottenuti dalle donazioni e dalla sua attività commerciale, Recchioni nel 1931 si reca a Parigi per incontrare un suo connazionale. Si tratta proprio di Angelo Sbardellotto, uno dei giovani che avrebbe poi tentato di mettere materialmente in atto l'attentato. I due anarchici pianificarono così il loro piano. Recchioni si sarebbe occupato degli aspetti finanziari dell'attentato, mentre Sbardellotto avrebbe dovuto sparare il colpo che nelle loro intenzioni avrebbe messo la parola fine non solo alla vita del Duce, ma all'intero regime fascista. Come abbiamo visto, l'esito dell'agguato nei confronti di Mussolini si concluse con un totale fallimento. Sbardellotto, prima che la condanna a morte fosse eseguita, fu costretto a confessare alle autorità italiane il nome di colui che aveva organizzato l'intera operazione. Da qui in poi le autorità fasciste cercarono in tutti i modi di mettere le mani su Recchioni, ma la richiesta di estradizione incontrerà il rifiuto del governo inglese, che protesse quello che era ormai un suo cittadino. Ma anche a Londra non mancarono i problemi. Un articolo sul Daily Telegraph rendeva noto all'opinione pubblica il ruolo avuto dall'anarchico nell'attentato sventato di Piazza Venezia. Recchioni dovrà subire il boicottaggio del suo negozio da parte dei fascisti italiani-inglesi, l'espulsione della Camera di Commercio italiana, gli attacchi personali da parte del principale giornale italiano a Londra, l'Italia Nostra, controllato dal partito fascista, che gli fece terra bruciata presso la comunità italiana a Londra. In seguito, Recchioni denunciò il giornale per danni economici creati a causa della diffamazione, vincendo la causa, ottenendo un ingente risarcimento di 1.177 sterline. Basti pensare che il finanziamento dell'azione terroristica di Sbardellotto era costato solo 35 sterline. Emilio Recchioni si recò di nuovo a Parigi nel 1934 per sottoporsi ad un intervento chirurgico per la cura di una malattia alla laringe che gli impediva di parlare per l'eccessivo dolore provocato. Inaspettatamente, Recchioni muore il 31 marzo del 1934, durante l'operazione che gli avrebbe dovuto salvare la vita. Oggi la tomba di Recchioni è possibile visitarla a Londra, al Kensal Green Cemetery, e si può trovare la seguente epigrafe: solo una manciata di terra e cenere, ma impregnata dello spirito di un uomo che ha vissuto, sofferto e meritato il bene dell'umanità. Non conosceva patria se non il mondo. Famiglia, se non il genere umano, religione, se non amore. Nessuna tomba può imprigionare la sua anima. Di tali rari spiriti devono scaturire le radici di una società degna di memoria, in cui la vita sarà degna di essere vissuta.